Alberto Grandi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E benvenuto, benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole.
Grazie.
Dopo aver raccontato il libro precedente lo scorso anno, Denominazione di origine inventata. Alberto Grandi è professore associato all'Università di Parma, insegna storia delle imprese, storia dell'integrazione europea e ha insegnato storia economica e storia dell'alimentazione, autore di una quarantina di saggi e monografie in Italia e all'estero. Tra tutte queste percorsi di insegnamento, Alberto Grandi, storia delle imprese, integrazione europea, economica e alimentazione, a quale storia lei personalmente è più legato?
Ma io sono più legato alla storia economica, non fosse altro per il fatto che sarebbe la mia specializzazione, però ovviamente mi sono appassionato alla storia dell'alimentazione perché dentro il cibo c'è la cultura, c'è l'agricoltura, c'è la nostra storia, il nostro passato, le nostre paure, insomma c'è tutto, e quindi alla fine mi sono appassionato di più a questo aspetto.
Certo che il titolo che lei ha dato a questo libro, il titolo è suo o è stata una invenzione dell'ufficio stampa o dell'editor del suo libro? Pronto Alberto Grandi, non lo sentiamo più.
Sì, aspetti, l'ho perso per un
Dicevo,
attimo.
Il titolo è certamente accattivante, quindi è opera sua, parla mentre mangi.
Dio, è stato frutto di una trattativa, diciamo, di un ragionamento insieme all'editore. L'idea era quella appunto di fare una sorta di glossario delle parole che girano intorno al cibo, e da qui poi è nata l'idea di Parla mentre mangi per arricchire il lessico degli italiani intorno al cibo.
Arricchire il lessico perché dobbiamo parlare mentre mangiamo, anche se ci hanno sempre detto il contrario, cose da sapere sul cibo per fare bella figura a tavola. Ecco, qui non è per fare bella figura nel senso di apparecchiare la tavola, il bon ton e così via, e che sono anche importanti, perché il bon ton serve anche a mangiare meglio in una certa maniera. Però il libro di Alberto Grandi ci mette a tavola, e a tavola si conversa. Anzitutto c'è un recupero del conversare a tavola, che credo che siano delle cose più straordinarie e è uno dei punti di dialogo più importanti. E quando a tavola si parla di cibo, credo che ogni barriera ideologica, politica, di persone e così via, di colore delle persone, cada tutto quanto. Cosa ne pensa Alberto Grandi?
Infatti è così, cioè il punto di partenza del mio libro è che mangiare è sempre un atto sociale, difficilmente si mangia da solo, di solito è triste mangiare da solo, e quindi la conversazione a tavola è uno degli elementi che in qualche modo secondo me identifica l'uomo rispetto a tutte le altre specie animali. Dopodiché il cibo è a sua volta un linguaggio, e di conseguenza è nata l'idea di questo libro che mette insieme appunto due aspetti che sono in realtà strettamente collegati, che sono appunto le parole e il cibo.
Le parole e il cibo, e cominciamo con le parole perché il libro di Alberto Grandi, Edizioni Mondadori, lo ricordiamo, è un libro che si propone veramente come un menù, perché cominciamo dal pane per arrivare poi alla parte finale del pranzo, però lei pone come prima parola, dicevo poco fa, il pane, è vero, ma il pane ha ancora tutto questo posto a tavola secondo lei, Alberto Grandi?
Ovviamente no, ha perso questa sua forte valenza alimentare. Per noi il pane ormai è un elemento secondario, ma fino a non molti decenni fa era il signore indiscusso della nostra tavola e del nostro sistema alimentare in tutte le sue varie declinazioni, e io racconto un poco come si è evoluto e soprattutto quali erano le differenze tra il pane che mangiavano i contadini e il pane che mangiavano i cittadini, perché questo è uno degli elementi che hanno caratterizzato la nostra storia, un po' la storia di tutta Europa, ma la nostra in particolare, la nostra di italiani. E quindi sì, è vero, il pane ha perso questa valenza, io dico è il signore indiscusso, ma effettivamente adesso viene messo sempre più spesso in discussione questa sua centralità. D'altro canto è un'esperienza che facciamo anche noi tutti i giorni, i panifici sono sempre più rari, mentre invece una volta nelle nostre città c'erano molti panifici, adesso sono molto più difficili da trovare anche.
La valenza, tra le altre, di questo libro, Parla mentre mangi, che ci fa scoprire, sì, la storia, in questo caso del pane, degli affettati, della pasta asciutta e così via, e già l'avevamo compreso dal libro Denominazione di origine inventata, no, su molti aspetti del cibo. Qui invece c'è una narrazione storica leggera ma profonda relativamente a ogni portata che c'è in questo pranzo o in questa cena che sia. Ecco, secondo lei, queste parole che lei dedica al cibo, noi sicuramente le comprendiamo il significato, ma poi secondo lei noi come ci comportiamo?
Diciamo che l'etica a tavola non è particolarmente praticata da noi occidentali. È anche vero che alla fine il mercato ci impone regole di comportamento, ci impone modelli di consumo, e quindi anche da questo punto di vista l'evoluzione degli ultimi decenni è stata straordinaria, perché effettivamente ci ha tolto dalla scarsità e dalla fame che era sempre vicina alla nostra esperienza. Peraltro ci ha creato altri problemi di carattere di sostenibilità, di modelli agricoli, di modelli produttivi e anche di modelli distributivi. E quindi da questo punto di vista il nostro comportamento a tavola non è sempre virtuoso, però è anche vero che per contro i modelli alternativi, cioè quelli che fanno riferimento al biologico o altri modelli, il vegano, così, hanno a loro volta pongono altri problemi di carattere di sostenibilità e anche di arricchimento della nostra cultura e della nostra economia.
Lei se la prende con le grandi illusioni, il bio, il vegan, il crudismo e altro ancora, perché vedo qui ad esempio una sottolineatura che voglio rendere partecipi gli ascoltatori, i prossimi lettori: stanno prendendo sempre più piede i prodotti biologici e biodinamici, che sono una vera e propria superstizione priva di qualunque dato scientifico. In fondo, a pensarci bene, la malattia dalla quale si vuole guarire o che si vuole evitare è la modernità, con questo continuo rimando a un passato bucolico idilliaco che, come abbiamo ribadito più volte, è completamente inventato. Ed è qui il vulnus, il completamente inventato. Quindi, quanto c'è di vero in questi... Quando io vado al supermercato, il bancone vegano, bio, è sempre più largo, no? Ha sempre più prodotti. Questo non vuol dire rimanere ancorati al passato, tutt'altro, ma mi chiedo quanto della comunicazione sulle etichette racconti il vero.
Allora, questa è una domanda difficile, alla quale è anche difficile, se non impossibile, dare una risposta univoca. È chiaro che questi tipi di cibi, appunto il biologico e il biodinamico, molto spesso ricevono un premio in termini di prezzo che non corrisponde alla loro effettiva qualità. Questo è un dato di fatto, cioè è un prodotto biologico ha un prezzo superiore indipendentemente dalla qualità che effettivamente ha dentro di sé. Detto questo, in realtà quello che io metto in discussione è questo continuo rimando a un passato, un'agricoltura più sostenibile, una tradizione storica, che in realtà non è vera, perché non è vera di fatto, ma poi è la negazione della modernità. Io dico, l'evoluzione, la ricerca tecnologica è un valore positivo in tutti i settori, tranne paradossalmente che nell'agricoltura e nel cibo. Questo non si capisce per quale motivo, però effettivamente questo è l'andamento.
Ma ecco, la questione qui è la questione, per esempio, degli OGM, no? Che viene guardata con fare sicuramente con fare negativo, con un'espressione che non deve essere vicina alla realtà, perché tutto quello che è OGM. Però quando noi per esempio mangiamo una pera, tanto per dire un frutto qualsiasi, questa pera ha subito nel corso del tempo, nel corso dei secoli, delle modifiche. Ecco, perché secondo lei oggi non è possibile farle?
Questa è, questa è una grande domanda. Io continuo a pensare che il problema sia appunto che la modernità, il mondo attuale da un certo punto di vista per una larga fascia di consumatori fa paura, rende inquieti, però effettivamente, come dice lei, tutto ciò che mangiamo è frutto di un'evoluzione e di una manipolazione da parte dell'uomo. Lo stesso paesaggio non esiste, cioè il paesaggio naturale non esiste, tutti i paesaggi che noi vediamo e che magari ammiriamo e che ci emozionano sono frutto del lavoro dell'uomo. Questo è effettivamente è un cambiamento di paradigma culturale, secondo me. Cioè, mentre fino a qualche tempo fa il cambiamento e l'innovazione erano valori positivi, adesso ci spaventano. Peraltro la questione degli OGM è per certi versi anche paradossale, perché gli OGM sono abbondantemente utilizzati nella nostra agricoltura, ma non possono essere venduti. Questa è un'altra di quelle cose abbastanza paradossali della nostra situazione attuale.
Alberto Grandi, una delle parole che lei percorre a proposito di cibo a tavola è la parola tradizione, ed è una parola che tradiamo ogni giorno, no? E soprattutto nella cucina. Scopriamo, per esempio, l'avevamo già scoperto nel libro precedente, Denominazione di origine inventata, no? Tanto per dire, a proposito del parmigiano reggiano, per dire un cibo, no? E qui in questo libro scopriamo che, per esempio, quando mangiamo un buon piatto di pasta e diciamo questa è la tradizione italiana e qui là su e giù, no? Se leggiamo le etichette dei produttori di pasta c'è tutto un inno, no? Alla tradizione italiana. Ma lei ci svela una cosa importante e ci scrive che mai, come in questo caso, nel caso della pasta, è l'industria che crea la tradizione. Ecco, a questo punto la tradizione non è fatta solamente dal contadino che falce in pugno va nel campo, come ci vengono raccontate sulle etichette.
Sì, è esattamente così. Cioè, la pasta diventa un prodotto di largo consumo, quasi un simbolo nazionale per gli italiani. Prima attraverso l'emigrazione, gli italiani diventano mangia maccheroni in America e poi in patria, qua in Italia, diventa assolutamente un prodotto di largo consumo quando supera i vincoli dell'artigianato e diventa un prodotto industriale attraverso le grandi marche che ancora oggi dominano il mercato. Penso, ovviamente, tendo a fare nomi, Barilla, Buitoni, Voiello, sono queste grandi marche industriali che hanno creato una tradizione che fino al loro avvento non poteva esserci, perché la produzione era scarsa, perché era molto costoso anche procurarsela. Quindi solo quando diventa un prodotto di largo consumo diventa un prodotto tradizionale e identifica la nostra cucina.
Identifica la nostra cucina attraverso un percorso di ricerca importante. Oggi quando si va, che ne so, al ristorante ti presentano dei piatti molto poveri, no? come può essere un piatto di trippe, tanto per dirne uno, siamo quasi in estate, forse non è il tempo giusto per mangiarle, ma se sono buone è sempre comunque il tempo. Però oggi si presenta la cucina povera raccontando anche qui, ed è questa una di quelle delle narrazioni che forse sono un po' sbagliate, no? Raccontando la cucina povera in maniera forse un po' troppo turistica, perché così non è.
No, assolutamente, la cucina povera era povera, cioè, quindi assolutamente non consona ai nostri modelli di consumo attuale, quindi quella che ci viene venduta oggi come cucina povera è una reinvenzione di ricette che nella tradizione reale erano estremamente povere e poco gustose. Io dico sempre, se dovessimo pensare, io sono di Mantova, quindi diciamo nella pianura padana, al vero prodotto tipico nostro è la polenta, ma la polenta è un piatto poverissimo, privo di sapore e assolutamente non neanche nutriente, perché sappiamo che poi nutrirsi solo di polenta poi creava problemi di carattere sanitario abbastanza rilevanti. Quindi la cucina povera è povera, c'è niente da fare. Adesso noi possiamo far finta di essere poveri perché siamo ricchi, e infatti finisco in un capitolo dicendo al contrario, che non si riesce mai a fare, far finta di essere ricchi quando si è poveri. Questo è un po' un problema.
Lei diceva poco fa, altro che, a proposito di questa ricchezza e povertà, è un dato di fatto quello che lei dice. Lei diceva poco fa di essere a Mantova, ma io ho avuto veramente, mi credo, una delusione, perché una delle cose che amo particolarmente sono i tortelli di zucca. E anche qui, come succede in Italia, quando c'è una cosa, quando c'è un prodotto, ma qualsiasi progetto, nasce un altro progetto, poi ne nasce un altro ancora. Lei scrive che i tortelli di zucca esistono quattro diverse ricette, e va benissimo, ma che tutte e quattro queste ricette hanno riconosciuto l'ufficialità. Ecco, ma com'è possibile?
Questo è uno dei problemi, è anche una delle caratteristiche di noi italiani, che siamo come dire, ferocemente localisti, e quindi ognuno vanta il suo primato e vanta la sua specificità. Però ovviamente questo crea un paradosso, appunto, di quello che dicevo prima, cioè quattro ricette originali denominate di tortelli di zucca in provincia di Mantova, che è una provincia piccolissima, è davvero paradossale e dimostra anche un po' l'artificiosità di questi processi. In più ci aggiungiamo che c'è il derby, quella che io chiamo il derby, tra Mantova e Ferrara, perché noi abbiamo i tortelli di zucca, Ferrara hanno i cappellacci di zucca, e la figura chiave di tutta questa vicenda è Isabella d'Este, che nasce a Ferrara ma che diventa marchesa di Mantova all'età di 16 anni, e allora i ferraresi dicono: l'abbiamo inventati noi i tortelli di zucca, e poi Isabella d'Este li ha portati a Mantova, e i mantovani dicono: no, li abbiamo inventati noi e lei li ha mandati ai suoi parenti a Ferrara. Il problema è che la zucca all'epoca di Isabella d'Este non c'era, e quindi anche qui è proprio una storia completamente inventata, però appunto in qualche modo dà dignità a questo piatto.
Però è anche molto divertente, almeno per me, sentire queste tensioni, questa rivalità. Io trovo che sia veramente, al di là del fatto che è vero, perché i tortelli di zucca, quattro ricette che riconoscono tutte quante l'ufficialità, credo che sia un po' una follia tipicamente italiana, però comunque è divertente. Lei, al termine di questa conversazione vorrei parlare di un'affermazione che lei pone, quella di Carlo Petrini. Bisogna tornare al valore della stagionalità. Mi sono ricordato ieri sera quando a tavola proprio ho detto la stessa cosa, poi sono andato a riprendere il libro e mi sono visto proprio in questa sottolineatura, e quando si parlava di stagione, no? Dicevo: no, ma per le pesche è ancora troppo presto. Che cos'è la stagionalità oggi nel 2019, Alberto Grandi? Perché qui ci sono fraintendimenti enormi.
No, allora, questo è un argomento anche abbastanza delicato, a dire la verità. Io nel libro, forse anche con un po' di spirito provocatorio, dico che bisogna mangiare la frutta fuori stagione, non bisogna mangiarla durante la stagione. Però al di là della provocazione, il dato di fatto è che quando era madre natura che dettava il nostro menù, la gente viveva male, mangiava poco e tendenzialmente moriva presto. Questo è un po' il punto di partenza. Oggi la tecnologia, le tecniche agronomiche ci permettono di destagionalizzare tutte le nostre produzioni e di avere ogni giorno tutta la frutta, tutta la verdura che vogliamo a disposizione, magari anche attraverso l'integrazione dei mercati. Questo è, secondo me, un elemento di arricchimento per i produttori stessi. Primo punto importante, ma anche per i consumatori, e mi sorprende quando si dice che la frutta di stagione, la verdura di stagione è più sana. Questo vorrebbe dire che quella non di stagione subisce trattamenti non sani. Questo sarebbe un po' curioso e probabilmente andrebbe circostanziato meglio come considerazione. Io dico: l'integrazione dei mercati ci ha reso più ricchi, più ben nutriti e anche più felici, forse, da un certo punto di vista, ma soprattutto i nostri produttori. Noi ogni anno ci vantiamo del nostro export agroalimentare, e quindi noi andiamo a mandare i nostri prodotti, che qui sono stagionali, da altre parti del mondo dove non sono di stagione, e questo è sicuramente un valore positivo per la nostra economia. Se tutto il mondo fosse a chilometro zero e seguisse la stagionalità, i nostri agricoltori avrebbero grossi problemi.
E anche la nostra alimentazione variegata avrebbe dei grossi problemi, e qui è veramente un guardare al mondo in maniera razionale. Alberto Grandi, ma lei a pranzo oggi cosa mangerà? Visto che è una giornata calda oggi, affettati, prosciutto crudo e melone?
Guardi, non è difficile, perché che proprio vado a mangiare prosciutto crudo e melone, che a me piace molto, però effettivamente è altamente probabile, pur essendo, sembra un caso, perché c'è un capitolo del mio libro che si è dedicato a questo piatto, proprio, probabilmente oggi pranzerò con questo.
E anche qui è un piatto che ha una sua storia e i suoi fraintendimenti, come molti altri piatti, e come viene raccontato nel saggio di Alberto Grandi, Parla mentre mangi, cose da sapere sul cibo per fare bella figura a tavola. Ma lei a quale piatto è più affezionato, al di là di ogni cosa, Alberto Grandi?
Aspetti, l'ho perso.
Lei a quale piatto è più affezionato?
Allora, io il piatto al quale sono più affezionato, tra quelli anche citati nel libro, è il tiramisù. a parte che è buonissimo, io sono molto goloso, ma al di là di quello, secondo me è l'esempio proprio plastico di come è nata la cucina italiana, che non l'hanno fatta i grandi cuochi, ma l'hanno fatta le massaie, che hanno messo insieme gli ingredienti che avevano prima nella povertà, oggi nell'abbondanza, e si sono inventate ricette che sono diventate simboli nazionali, come il caso del tiramisù. Quindi questo è un po', dal mio punto di vista è proprio un piatto al quale sono molto affezionato per il gusto che ha, ma anche per quello che simboleggia nella nostra storia.
E qui io parlavo poco fa dei tortellini di Mantova e del loro pasticcio, ma per il tiramisù credo che la guerra sia ancora più forte, perché se ne sono sentite di tenzoni qua straordinarie, ma proprio perché siamo italiani. Lei dice, per esempio, ma siamo italiani, per Bacco la concretezza per noi è sempre stata del tutto irrilevante. Allora, ecco, gli spaghetti col tonno diventano una specialità bolognese. Sì, avete capito bene. Le castagne al forno diventano avellinesi, chissà poi perché. Il marzapane diventa lucchese, all'insaputa degli stessi lucchesi, e il tiramisù appunto diventa friulano.
Sì, queste sono sempre le solite paradossi italiani, per cui ci si inventa tradizioni veramente in maniera anche completamente artificiale, completamente inventata. Il caso degli spaghetti col tonno bolognese, io sinceramente non so da dove salti fuori questa storia, ma oggi è un prodotto agroalimentare tipico riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura, così come il marzapane di Lucca. Io penso che nemmeno Lucca sappiano che esiste questa cosa, però ha una denominazione anche questa. Sono quelle cose un po' curiose e anche un po' sciocche che ci caratterizzano, insomma.
Ma lei il tiramisù lo accompagna con che vino, Alberto Grandi?
Come, scusi?
Il tiramisù lo accompagna con quale vino?
Ah, oddio, io non sono un grande bevitore, a me effettivamente piacciono i vini dolci, a me piace molto lo Chacetra, che però costa tantissimo e si fa fatica a trovare, però se posso un vino dolce, magari non lo Chacetra che costa tanto, ma qualche moscato, qualcosa di questo genere, non mi dispiacerebbe.
Ed è sempre
però
bello.
Non sono un grande intenditore, devo dire io di vini non sono un grande bevitore. Poi.
Al di là di quello è sempre bello sentir parlare di Moscato, che è un vino che per molti, molti anni è stato messo in un angolo, e la riscoperta di questo straordinario vino è sempre bella. Prima di salutarci, Alberto Grandi, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, io sto leggendo adesso un libro curioso, sempre per queste storie, su come si inventano le tradizioni, come si inventano le storie, che si chiama Menzogne di guerra. È un libro che è stato pubblicato negli anni 20 e che adesso è stato ripubblicato in Italia, e che racconta di come durante la Prima Guerra Mondiale tutti i paesi belligeranti si siano inventati storie più o meno mostruose sul nemico di turno. È un libro molto molto particolare, molto bello, che anche spiega come si inventano le tradizioni per certi versi.
Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Alberto Grandi per il libro Parla mentre mangi, cose da sapere sul cibo per fare bella figura a tavola, edizioni Mondadori. Buona giornata.
Grazie, grazie altrettanto.